Buongiorno a tutti, anche da parte mia, grazie a Massimo per la presentazione, grazie per l'invito. Allora, last meal sotto casa, perché cibo non si butta, come vedete? Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una start-up nata un anno e mezzo fa, poco più di un anno e fa, mezzo fa, dentro l'incubatore del Politecnico di Torino. Qual è il tema? Il tema è quello di cui si è parlato fino un attimo fa, ossia cerchiamo di fermare assolutamente questo spreco. Io riprenderò molto, molto rapidamente un paio di concetti che sono stati già elencati a chi mi ha preceduto, che però rendono l'idea. Al di là del grosso spreco, la notizia interessante, la notizia triste è pensare appunto allo spreco, al fatto che un terzo del cibo venga buttato via, tutte le cose che conosciamo già. Se vogliamo, la notizia interessante che si può cominciare a dare è che mentre non sprechiamo del cibo, se vogliamo, possiamo anche riuscire a non sprecare tempo e soldi. Prima si parlava dell'importanza appunto del tempo. Qui ci sono, questi sono dati proprio di un recente studio di un paio di mesi fa di una grossa, un centro di ricerca danese. Una massaia europea mediamente spende 5 ore al mese per andare a fare la spesa di prodotti che, come si raccontava prima, alla fine. O perché ce li abbiamo dimenticati, o perché hanno raggiunto la data di scadenza, vengono buttati via. E parliamo di soldi, una valorizzazione che è intorno ai 900 euro. Ripeto un concetto appena visto, che è quello che è quasi la metà dello spreco la facciamo noi, lo generiamo noi, lo generiamo nell'ultima parte della filiera, quindi a casa nostra. E qui proprio un paio di cose, prima di entrare a raccontarvi last minute sotto casa. Cos'è, cosa sta succedendo e dove sta andando a finire questa bella storia nata quasi per scherzo un anno e mezzo fa. Nei supermercati avrete visto che i cestini, quelli che un tempo si portavano al braccio, come per magia hanno visto spuntare le ruote. E non è un caso che questi signori qua del marketing gli abbiano messo le ruote, perché un tempo il peso lo sentivamo quando facevamo la spesa, allora iniziavamo a rendercene conto. Così non pesa più niente, sono più grossi, ce li tiriamo dietro, continuiamo a comprare i prodotti, gli yogurt famosi che poi fanno quella fine. Quindi, se vogliamo, un primo concetto, un primo suggerimento banale è: se riusciamo, teniamocelo al braccio, vedo qualcuno sorride, iniziamo a sentire che stiamo comprando del prodotto. Oppure un'altra cosa che viene dimostrata proprio numericamente, che se noi ci mettessimo a fare la vecchia lista della spesa prima di uscire e compriamo quello che abbiamo scritto, di nuovo non andremmo a comprare 3 yogurt, forse ne compreremmo solo 2. E se non vogliamo fare la lista perché non abbiamo voglia e siamo tecnologici, usiamo le app, pieno di app per fare sta roba. O ancora più banalmente, non vogliamo usare le app, apriamo il frigorifero prima di andare a fare la spesa, facciamo un paio di foto, facciamo foto a qualsiasi cosa, facciamo un paio di foto al frigorifero. Quando andiamo lì vediamo veramente cosa abbiamo e cosa ci manca. Proprio dei piccoli consigli banali. Andando più verso il tema dello spreco e raccontandovi che cosa di molto concreto stiamo facendo noi per combattere lo spreco alimentare, questo è un dato che viene presentato un sacco di volte. Io lo presento volutamente perché mi viene da dire che è un dato che secondo me fa poco impatto sul pubblico. Si parla sempre di questo 1,3 miliardi di tonnellate di cibo che vengono buttate, ma io sono sicuro che se io vi dicessi anziché 1,3 miliardi di tonnellate, vi dicessi 13 miliardi di tonnellate o 130 miliardi di tonnellate, secondo me sfido chiunque a dire che si renderebbe conto della differenza. Allora, per dare un dato che invece comincia a portarci a casa nostra e ci fa capire cosa succede tutte le sere, le panetterie di Milano buttano via tutte le sere 20 tonnellate di pane. E sto vedendo i volti di alcuni di voi. Questa roba secondo me vi colpisce già più dei 1,3 miliardi di tonnellate. Perché i panettieri non sanno cosa fare. Prima parlava Matteo di che cosa si fa nei confronti della grande distribuzione, quindi c'è il Banco Alimentare, ci sono organizzazioni come la loro, c'è la Caritas, c'è la Croce Rossa. Ma chi è che aiuta i piccoli negozianti? Il famoso panettiere di Milano che si trova ancora con 4 pagnotte e non le ha vendute. Se noi moltiplichiamo le panetterie di Milano per tutte le panetterie d'Italia e se moltiplichiamo, o del mondo, e se moltiplichiamo le panetterie con tutti gli altri esercizi alimentari che hanno prodotti che vanno in scadenza, vi renderete conto di che dramma si consuma ogni sera nel nostro pianeta. E qui arriviamo all'idea. Come nasce Last Minute sotto casa? Last Minute sotto casa nasce proprio in un momento in cui mi viene un flash 2 anni fa. Quando andando a comprare il pane in serata in prossimità dell'orario di chiusura mi accorgevo più volte di vedere, la prima cosa che vede qui non si vede benissimo, comunque c'è molta luce fuori, classici 4-5 pezzi di pizza tristissimi sul banco del panettiere, due alle cipolle là, tutto il banco vuoto e uno con i wurstel là. E io sistematicamente chiedevo: ma lei fra 20 minuti cosa ne fa di questi 3 pezzi di pizza? E E stessa roba si verifica col bar che ha ancora i tramezzini, il girarrosto che ha i polli, il pollo mica ve lo preparano sul momento. Se quei polli stanno girando, io ne ho ancora tre e piove malauguratamente tutto il pomeriggio e non entra nessuno, io cosa faccio con quei due polli? O me li mangio oppure devo organizzarmi. La banana che comincia a diventare marrone, attenzione, tutte queste cose nascono dal fatto che poi ho cominciato a interrogare un sacco di negozianti. La banana appena diventa un po' marrone, voi non la comprate più. E lui cosa fa? O si mangia quattro banane o di nuovo le butta, purtroppo. E quindi qui nasce l'idea di last minute sotto casa, pensando soprattutto che in tutte le città medio-grandi, a due passi, ecco perché sotto casa, da tutti questi esercizi commerciali che popolano le nostre città, vivono migliaia di persone, ma proprio migliaia, a 200-300 metri, e tutti noi abbiamo uno smartphone in tasca. Allora l'idea è stata, mi è venuta proprio quando entrando in un bar del mio quartiere, molto elegante, in prossimità, a 10 minuti dalla chiusura aveva ancora 15 brioche in vetrina. Non sono riuscito a resistere, sono entrato e gli ho detto, scusa, ma tu fra un quarto d'ora cosa fai di quelle 15 brioche? E lui molto tranquillamente mi ha detto, una la mangio domani a colazione e le altre le butto. Allora uscendo e facendo così e dicendo, ma qua ci sono un mare di persone, basterebbe che questo signore potesse dire, venitevi a prendere i miei polli perché se no li butto, ve li do a metà prezzo, ma venite a prenderli. Quindi come funziona la smenza sotto casa? In maniera molto molto semplice, ci si registra, il negoziante si registra e indica banalmente che categoria di negozio è, quindi panetteria, gastronomia, verduriere, gelateria e avanti così, mini market, e dove si trova, piazzale Kennedy 1, forse siamo qua, non ci sono molti negozi, comunque facciamo via del Corso 2 Roma. Il cliente che si registra, e adesso da un po' di mesi esiste anche l'app, quando ci si registra basta dire dove abiti, via del Corso 14 Roma, posso inserire più di un indirizzo perché io potrei lavorare, vivere non so, alla periferia di Roma e abitare in pieno centro, e quali categorie merceologiche voglio tracciare, di nuovo, perché se io fossi un vegetariano probabilmente non mi interessa proprio ricevere le offerte dai macellai, se io avessi problemi di diabete ricevere un'offerta dalla pasticceria che ha ancora dei bignè non mi interessa, quindi sono io cliente che decido quali categorie voglio, diciamo, tracciare, ma soprattutto a che distanza da casa mia, cioè io per ogni categoria gli dico, bah, panettiere, quanta strada sono disposto a percorrere? 300 metri e metto 300, gastronomia 800, pescheria un chilometro, cioè sono io che decido quanta strada ho voglia di fare per andare a prendere quel prodotto, perché probabilmente non farò mai 3 chilometri per andare a prendere un pezzo di pizza, per capirci. Vi assicuro ci ho messo più tempo io a spiegarlo che a farlo. A questo punto il gioco è fatto, il negoziante che si trova appunto con i famosi tre polli scrive, o proprio scrive, non ci sono foto, non ci sono categorie, se no ragazzi non lo userebbe nessuno, o ancora tre polli, piove, porco, cane, sbrigatevi, fra un po' inizia la partita, gente che scrive cose di questo tipo, c'era l'Italia, chi entra cantando l'inno italiano gli regalo anche una lattina di coca, facciano quello che vogliono. In questo modo loro riescono a avvisare voi nei cittadini che sullo smartphone ricevete il messaggio con la mappa con scritto ci sono ancora due polli dalla Polli Vendo Peppino. E niente, voi andate a prendervi il pollo e come diciamo sempre noi, questo è un progetto win-win-win perché vinciamo in tre. Questa è l'app che c'è per Android e per iOS, vince il cliente perché come è evidente con due passi da casa ha comprato un prodotto fresco e continua a dire fresco a due passi da casa al 50%, quasi tutte le offerte sono al 50%. Vince il piccolo negoziante che oggi, ripeto, non c'è attenzione nei confronti dei piccoli negozianti, in Italia parliamo quasi di 400.000 piccoli negozi di quartiere, vince il negoziante che oltre a incassare qualcosa vede entrare nuovi clienti nel punto vendita, e questo è veramente importante per il business di questi piccoli negozianti di quartiere, e ovviamente vince il pianeta. Cosa fanno i piccoli negozianti quando hanno un prodotto alimentare in scadenza? Noi in quest'anno e mezzo abbiamo fatto tantissime interviste, abbiamo imparato un sacco di roba. Cosa fa? Prendiamo il verduriere, ma più o meno il meccanismo è lo stesso. Me lo porto a casa e me lo cucino, mi metto lì, mi ricucino, mica la butto sta roba. Ma non è che proprio tutte le sere hanno voglia di ricucinarsi il loro prodotto. Se non hanno voglia di cucinarlo, la risposta più frequente è cerchiamo qualcuno, qualche povero, qualcuno in giro, troviamo qualcuno a cui darlo. Terza risposta, purtroppo la butto via. Ecco che la smenì sotto casa diventa uno strumento, parliamoci chiaro, anche di marketing. Noi diciamo sempre mettiglielo prima, tu usa questo megafono digitale, prova a vedere se riesci a incassare quello che non avresti incassato e a far felice anche dei cittadini, perché no? Un'altra cosa che fa veramente effetto in queste interviste che abbiamo realizzato è che la gran parte dei piccoli negozianti, se gli chiedete quanto ti costa lo spreco alimentare, non lo sanno. rispondono, si guardano, padre e figlio in macelleria. Poi allora tu gli chiedi, ma scusa, ma tu ieri sera hai buttato via qualcosa? Ah sì, panettiere, ho buttato via due brioche con sopra quella fragola. E quanto ti era costata? 70 centesimi. Due pezzi di pizza, 10 centesimi l'uno. Alla fine tu gli dici, ma tu ieri quindi hai buttato via un prodotto che tu avevi, a te è costato 3 euro, sì. Moltiplico per tutto il mese e tu ti accorgi che hai bucattato 70-80 euro di valore o macellerie, parliamo di 100-150 e più. Quindi è lì che noi riusciamo a intervenire. Noi diciamo, adesso c'era un video ma non ve lo faccio vedere perché tanto l'idea l'abbiamo resa. L'idea nostra è che noi veramente, il messaggio che diamo è trasformiamo in valore il tuo spreco alimentare ai negozianti. Prova a usare il sistema. Sistema che, vedete questa scritta internet al contrario, non è a caso, non abbiamo sbagliato a mettere la slide. Perché? Perché a noi piace anche ribadire un concetto, che noi usiamo la tecnologia indubbiamente, perché se non ci fosse internet, se non ci fossero gli smartphone, questo progetto Last Minute Sotto Casa non esisterebbe, ma a noi piace dire che usiamo un po' rispetto a molti che parlano del vostro sistema di e-commerce. Al contrario, perché quando comprate un prodotto su eBay o su Amazon, su Zalando, vi aprite il vostro pacco di scarpe da soli, in solitudine, tutti contenti. Qui invece dovete scendere e andare a fare due parole col macellaio, andare a fare due parole col pescivendolo. Quindi ci piace anche questo aspetto, se vogliamo, sociale che riusciamo a innescare. Il progetto, come vedete, è partito un anno e mezzo fa a Torino. Torino adesso abbiamo gran parte della città, vabbè, questi sono dati reali, i puntini blu sono i cittadini in centro a Palazzo Reale a Torino, i rossi sono i negozianti. E il progetto sta iniziando a espandersi in tutta Italia, siamo in parecchie città italiane dove siamo stati invitati da l'ANCI, da sindaci, da assessori a presentare il progetto. Sono contento di annunciare che il 14, quindi manca veramente poco, faremo una grossa conferenza stampa a Milano dove lo lanceremo, nonostante Milano come vedete praticamente ha dei numeri che sono tipo Torino già, però faremo una conferenza di stampa il 14 aperta dal ministro qua delle politiche agricole Martina, che racconterà di questa nostra bella esperienza. E così stiamo avviando un programma a Bologna, arriveremo anche a Roma ufficialmente con dei momenti di presentazione. Come mai non va più avanti? Piantato tutto, stavo andando verso la fine. Morto tutto. C'erano ancora due o tre cosette. Ma non è importante. Non è importante, cioè voglio dire, anche senza slide ve lo racconto lo stesso. Diciamo che vi ho raccontato un po' questa storia qua, questa storia che mi piace chiudere con due parole per dire dove siamo e dove stiamo andando. Siamo partiti veramente così, per l'idea di risolvere un fastidio che provavo io. E questo progetto, come vedete, sta iniziando a correre, sta correndo e abbiamo vinto moltissimi premi, tanti, proprio tanti, tanti, siamo felici di questo. Tanti premi a livello nazionale, da quello di Altro Consumo, Legambiente, Confcommercio e via discorrendo, ma non è importante. Siamo stati anche premiati qua dal Quirinale con il premio dei premi, perché comunque è un progetto che, se vogliamo, fa bene veramente alle città, perché aiuta i negozianti, aiuta i cittadini, aiuta a non buttare via del rifiuto, del cibo che sarebbe rifiuto. In mezzo a questi premi ne abbiamo vinti un paio grossi internazionali, siamo l'unica startup italiana in ambito sociale che è stata invitata dalla Comunità Europea a presentare il progetto. E devo dire che per una startup, e chiudo perché ci piace dire, si parla tanto di startup, la vita della startup non è facile perché parti da niente e devi riuscire a reggere. Alcuni di questi premi, per fortuna, al di là di tante belle targhe e tanti bei grazie, ecco, dicevo qua, queste sono un po' di situazione. Qui in alto a sinistra c'è il premio Edison. Alcuni di questi premi sono stati molto interessanti per noi perché erano premi da soldi veri, quindi 100.000 euro uno, 100.000 euro l'altro, 50.000 un altro, che ripeto è tutto ossigeno per una startup. Dicevo del premio, due fondatori, io e un altro, come vedete chiamiamoli pure vecchietti, ma l'esperienza conta. Ci sono tutta una serie di giovani che lavorano sul progetto, che ce lo rendono sempre più brillante, frizzante. E chiudo dicendo che cosa, più che altro, scusa, questa è una slide che ho usato l'altro giorno, ma si parlava delle startup. Tutte le startup cercano soldi, 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 investitori, investitori, investitori. E noi dal primo momento abbiamo pensato che per una startup sì, servono i soldi, perché se non hai i soldi poi dopo un po' non paghi gli stipendi, non fai niente, non viaggi, non arrivi a Roma, eccetera eccetera. Però è fondamentale trovare dei partner giusti. Noi siamo molto contenti, lo annunciamo adesso, che un mese fa abbiamo stretto un accordo con, probabilmente conoscerete, i Buoni Pasto Day, quelli con Cangurino, sono molto diffusi. Questi qua sono il secondo gruppo più grande al mondo, adesso si chiameranno App. È evidente, loro parlano con i negozi food, hanno clienti, parliamo di 30 milioni di utenti, noi siamo molto contenti di questo e stiamo iniziando a uscire anche fuori grazie a loro. Avremo una conferenza stampa inizio settembre a Bruxelles alla Comunità Europea. E chiudo con una cosa simpatica. Si dice sempre: ma questo è un progetto per giovani, smartphone? Assolutamente no. C'è un caso bellissimo che si sta ripetendo più volte, che mi piace ricordare qua, di una panetteria proprio a Torino che ci ha raccontato che ogni volta che lui fa un'offerta, la prima persona che dopo 2 minuti è lì a prendere l'offerta è una signora che avrà 85 e più anni. Allora lui dopo un po' di volte non ne poteva più e doveva capire, le ha chiesto: scusi, ma lei ha internet, lei ha uno smartphone, come fa a essere la prima? E lei gli ha candidamente risposto: io non so neanche cosa sia internet, non so cosa sia smartphone, ma ho saputo che tu fai questa cosa qua. Ho detto a mia figlia di registrarsi indicando l'indirizzo mio, della vecchietta, e ogni volta che tu spari fuori un'offerta, mia figlia mi chiama e dice: corri giù a prendere i tortellini al 50%. Lei scende ed ecco che vinciamo tutti. Grazie mille, grazie.
Grazie, grazie dell'entusiasmo anche che ci ha trasmesso per questa bella applicazione. E a questo punto abbiamo, i nostri relatori hanno esposto vari argomenti, no? Adesso il punto forse che potremmo fare è quello che sì, convergere verso un'economia circolare probabilmente si può. Abbiamo analizzato oggi una parte sicuramente della tematica, perché abbiamo detto l'energia circolare è estremamente complessa, interessa tutto, è un paradigma che muove e modifica i nostri comportamenti, modificherà o modificherebbe i nostri comportamenti. Ma nel settore che abbiamo analizzato, su cui abbiamo approfondito, sicuramente quello che abbiamo scoperto è che ci sono delle belle esperienze che consentono, attraverso soluzioni che sono soluzioni intelligenti basate sulla volontà e necessità di fare rete, sulla necessità di fare rete, e che consentono di raccogliere risultati. Quindi ben vengono queste esperienze, e che queste esperienze crescano facendo, ampliandosi sempre più. E io credo che forse a questo punto con questa cosa abbiamo concluso. Grazie a tutti.